Capitolo terzo. La nuova età degli imperi coloniali. Paragrafo primo. L'espansione coloniale e la spartizione dell'Africa. Il colonialismo si trasforma. Per sostenere il loro sviluppo, le potenze dell'Occidente avevano la necessità di procurarsi le materie prime necessarie all'industria. Queste erano abbondanti in Africa e in Asia. Il caucciù per l'industria dei pneumatici e per l'isolamento dei cavi telegrafici e telefonici, il petrolio per i motori, il rame per i fili elettrici. A questi si aggiungevano generi alimentari molto richiesti come il caffè, le banane, lo zucchero e minerali preziosi come l'oro e i diamanti. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del XX secolo ebbe così luogo una frenetica ripresa dell'espansione coloniale, facilitata dalla superiorità tecnologica degli stati industrializzati. In pochi decenni un ristretto gruppo di stati, Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Italia, Stati Uniti e Giappone, si spartì quasi un quarto della superficie del pianeta. Questa nuova fase del colonialismo, che gli storici hanno definito anche come imperialismo, influenzò tutta la storia mondiale successiva. Ragioni dell'espansione coloniale. Alla base della nuova espansione coloniale stavano ragioni economiche e politico-militari, ma anche motivazioni di carattere razzista. La principale ragione economica era la necessità di procurarsi riserve strategiche di materie prime. La conquista di vasti territori aveva anche lo scopo di rendere disponibili mercati popolosi, nei quali le merci prodotte potevano essere vendute senza ostacoli. L'Occidente, infatti, aveva sperimentato più volte le crisi di sovrapproduzione. Quando i mercati non riuscivano a smaltire tutti i prodotti, iniziava una crisi fatta di disoccupazione, disordini sociali ed emigrazione. Molti stati, inoltre, avevano iniziato una politica protezionista. Per favorire i prodotti delle loro industrie, mettevano alti dazi sulle merci provenienti dall'estero. Un'altra forte spinta a costruire vasti domini coloniali era dovuta al nazionalismo, che spingeva gli stati a fare sfoggio di potenza, a gareggiare nella costruzione di flotte e di armamenti sempre più perfezionati, a possedere territori sempre più estesi. Alla base del colonialismo c'era anche una motivazione ideologica razzista. La convinzione che i popoli di razza bianca fossero superiori e che avessero il diritto di imporre la propria civiltà alle popolazioni africane e asiatiche, anche quando questi popoli, come quelli della Cina e dell'India, erano eredi di antichissime e raffinate civiltà. Il Congresso di Berlino. La conquista di nuovi territori si svolse come una furiosa gara e qualche volta la concorrenza fra gli stati rischiò di trasformarsi in guerra aperta. Per evitare lo scoppio di conflitti diretti furono organizzate conferenze internazionali. La più importante fu il Congresso di Berlino 1884-1885, al quale parteciparono 14 paesi che avevano interessi coloniali. Il Congresso fu convocato per risolvere un caso spinoso. Il re del Belgio, Leopoldo II, aveva costituito nel bacino del fiume Congo una colonia privata e personale, un territorio enorme e ricchissimo di caucciù e pietre preziose. A sua volta la Francia, che aveva già interessi sul fiume Congo, inviò spedizioni a esplorare e occupare territori lungo il fiume, mentre anche i tedeschi e portoghesi avanzavano pretese sull'Africa centrale. A Berlino si decise la divisione fra Congo belga e Congo francese sulle due sponde del fiume. Si stabilì anche la libera navigazione sui grandi fiumi dell'Africa in nome della libertà di commercio. Ma la decisione più importante fu che il possesso di un tratto di costa dava diritto all'occupazione del corrispondente entroterra. Nessuno stato però poteva annettere territori in Africa senza informare gli altri. In questo modo si diede inizio alla spartizione dell'Africa. Conquista coloniale dell'Africa. In pochi decenni quasi tutto il continente fu assoggettato. Nel linguaggio giornalistico si parlava di corsa all'Africa. L'Africa occidentale divenne in gran parte colonia francese. Gli inglesi cercarono di collegare con un dominio continuo le colonie che già possedevano, l'Egitto e il Sudafrica. Non riuscirono nel loro intento perché un vasto tratto della regione dei Grandi Laghi, fra il Congo e l'Oceano Indiano, divenne colonia tedesca. Nella conquista, gli europei sfruttarono le rivalità esistenti fra le numerose tribù africane che la tratta dei neri aveva opposto le une alle altre. Alla fine, nel 1914, restavano in Africa solo due stati indipendenti: la Liberia, fondata nel 1847 da benefattori americani e popolata da ex schiavi neri riportati dall'America in Africa, e l'Etiopia, che aveva resistito vittoriosamente ai tentativi italiani di occuparla. Anche l'Italia, infatti, partecipò attivamente alla conquista del continente africano. Nascono stati dai confini arbitrari. La spartizione dell'Africa fu fatta senza tener conto delle realtà politiche esistenti. I confini dei territori coloniali furono arbitrari, tracciati a penna sulle carte geografiche per soddisfare le esigenze dei colonizzatori, senza badare alla storia delle civiltà indigene, ai rapporti fra tribù e popolazioni, alle religioni e alle diverse culture. Di conseguenza, popoli tra loro nemici dovettero convivere entro i confini di uno Stato, oppure una stessa popolazione fu divisa fra Stati vicini. Alcuni dei conflitti etnici dell'Africa di oggi hanno la loro radice nei confini tracciati allora e nella politica che i colonizzatori attuarono per consolidare il loro dominio. L'economia coloniale in Africa. La colonizzazione europea portò qualche miglioramento nelle condizioni di vita dell'Africa nera. Furono aperte scuole per combattere l'analfabetismo, si costruirono ospedali e la popolazione africana, dopo secoli, riprese ad aumentare. Furono introdotte e progredite tecniche agricole e minerarie, l'economia fu modernizzata. Tuttavia, da questi miglioramenti trassero vantaggio in prevalenza i colonizzatori. Infatti, l'economia africana fu destinata soprattutto a colture per l'esportazione e alla produzione di materie prime a basso costo, mentre i prodotti finiti, che erano i più costosi, vennero importati dall'Europa. Ai margini delle grandi piantagioni, di proprietà dei bianchi, i contadini locali continuarono a coltivare con tecniche tradizionali terre molto povere. Gli europei incoraggiarono la coltivazione di piante che interessavano i mercati europei. Così ogni colonia si specializzò nella coltivazione di pochi prodotti, o addirittura di uno solo, monocoltura. Il cotone del Sudan, il caffè nel Kenya, il cacao nel Ghana, le arachidi nel Senegal, i chiodi di garofano a Zanzibar. Lo stesso valeva per le materie prime minerali, il rame del Congo, diamanti e oro del Sudafrica. L'economia dei paesi specializzati in uno o pochi prodotti era debole, perché dipendeva completamente dagli stati che li acquistavano. Se questi cessavano di comprare quei prodotti o quelle materie prime, oppure ne facevano crollare il prezzo sui mercati mondiali, i paesi africani produttori erano colpiti da crisi economiche che potevano ridurne le popolazioni alla fame. Una guerra fra bianchi in Sudafrica. Durante la conquista dell'Africa ci furono contrasti fra le potenze europee rivali, ma non sfociarono in guerra aperta. La guerra veniva sempre portata dalle potenze europee contro i deboli stati africani. Ci fu però un'eccezione importante. Una guerra imperialista combattuta tra bianchi nell'Africa meridionale per il controllo delle ricchezze minerarie, oro e diamanti. Nel luogo dove sorge oggi Città del Capo, nel 1652, gli olandesi avevano fondato una base commerciale. I primi coloni che vi giunsero furono i Boeri, olandesi di fede calvinista, convinti di essere stati prescelti da Dio per dominare sulle genti di colore. I loro discendenti presero il nome di Afrikaners. Dopo le guerre napoleoniche, la colonia del Capo passò all'Inghilterra e i Boeri emigrarono in massa verso l'interno, nelle regioni del Transvaal e dell'Orange, dove fondarono due repubbliche. Erano terre povere, ma nella seconda metà dell'Ottocento vi furono trovati grandi giacimenti di oro e miniere di diamanti. Mentre la popolazione nera era obbligata a fornire manodopera da sfruttare nelle miniere, scoppiarono violenti contrasti fra inglesi e Boeri per il controllo delle regioni minerarie. Nel 1899 si giunse alla guerra aperta, una guerra sanguinosa che si concluse nel 1902 con la vittoria degli inglesi. Il Sudafrica razzista. Dopo la pace, il Sudafrica divenne una federazione di quattro stati: due Boeri, il Transvaal e l'Orange, due inglesi, il Natal e la provincia del Capo, che prese il nome di Unione Sudafricana, e che nel 1910 ebbe un proprio governo. Nel nuovo Stato i bianchi erano una minoranza, non superavano il 30%, ma detennero tutto il potere. A partire dal 1933 furono emanate leggi sempre più restrittive, che stabilivano una rigida separazione fra bianchi e neri. Questa discriminazione razziale fu chiamata apartheid e durò fino al 1994. Fonti. Una giustificazione della politica coloniale. L'uomo politico francese Jules Ferry, in questo discorso del 1885 al Parlamento, giustifica moralmente l'imperialismo, ma poco dopo mette in chiaro anche la motivazione politica dell'espansione coloniale. «C'è un secondo punto che devo affrontare, ed è il problema dell'umanità e della civilizzazione. Le razze superiori hanno un diritto in rapporto alle razze inferiori. Dico diritto in quanto c'è per esse anche un dovere. Hanno il dovere di civilizzare le razze inferiori. Questi doveri sono stati spesso misconosciuti nella storia dei secoli scorsi. Certamente quando i soldati e gli esploratori spagnoli introducevano la schiavitù nell'America centrale, non compivano il loro dovere di uomini di razza superiore. Ma ai nostri giorni io sostengo che le nazioni europee adempiano con larghezza, grandezza ed onestà a questo dovere superiore della civilizzazione. La politica coloniale della Francia è ispirata da una verità sulla quale è necessario richiamare la vostra attenzione. Una marina come la nostra non può fare a meno sulla superficie dei mari di ripari solidi, di difese, di centri di rifornimento. Illuminare senza agire, senza mescolarsi agli affari del mondo, tenendosi da parte da tutte le combinazioni europee, considerando una trappola qualsiasi spinta di espansione verso l'Africa, verso l'Oriente, significa per una grande nazione abdicare e in un lasso di tempo più breve di quanto crediate, decadere dalla prima fila alla terza o alla quarta.